File 8, pagina 55, capitolo 4. 1. Sempre al Revier. Per qualche giorno poi fui assegnato come aiuto al dentista che strappava gli apparecchi d'oro dalla bocca dei deportati defunti. C'erano le volte delle caterve enormi di cadaveri e lui non riusciva a completare il lavoro. Comunque non fui incaricato molto spesso, ma fui costretto a ubbidire e prestarmi a questo lavoro. Ci furono tentativi di fuga. Un gruppo di deportati, non ricordo di che nazionalità, tra di loro molto legati, cercò di preparare una fuga. Loro riuscirono con artifici ad aprire dei varchi nella baracca e a neutralizzare dei tratti di filo spinato percorso dalla corrente. Riuscirono a scappare. Naturalmente le guardie tedesche del campo se ne accorsero subito. Tutti vennero ripresi, vennero richiusi tutti in una baracca, il cui pavimento era costituito di terra battuta. I tedeschi scavarono un piccolo fossato intorno alla catapecchia e versavano la zuppa in questa canaletta. I deportati erano costretti a coricarsi in terra per succhiare questo liquido. Dopo alcuni giorni vennero tutti uccisi e l'episodio finì. Questo per dimostrare che era impossibile la fuga da Mauthausen. A mia memoria questo fu l'unico tentativo che fallì. Ad un certo momento vedemmo che fuori del campo c'erano delle grosse scavatrici che preparavano delle fosse larghe 15 metri, profonde 20 e lunghe 70. Quindi incominciarono ad arrivare dei carri agricoli stracarichi di cadaveri che provenivano da sottocampi circostanti di Mauthausen. I contadini erano costretti a vuotare il carico di cadaveri in questa fossa fino a riempirla completamente e poi anche a ricoprire con un certo strato di terra. Questo dimostra come una parte dei contadini dovevano avere un'idea di quello che succedeva. Il trasporto di cataste così imponenti di cadaveri li rendeva totalmente consapevoli di quello che accadeva all'intorno. Nota. Vengono in mente le parole di Levi sulla pigrizia mentale del popolo tedesco. Sia ben chiaro che i responsabili in grado maggiore o minore erano tutti, ma deve essere altrettanto chiaro che dietro la loro responsabilità sta quella della grande maggioranza dei tedeschi che hanno accettato all'inizio, per pigrizia mentale, per calcolo miope, per stupidità, per orgoglio nazionale, le belle parole del caporale Hitler da i sommersi e i salvati. Fine della nota. Nello stesso tempo, con l'avanzare dell'armata russa, i tedeschi continuavano a spostare a Mauthausen gli internati degli altri campi, cancellando le tracce dei loro orrori. Questo perché il lager austriaco era uno dei campi più grossi e il più lontano dalle frontiere della Germania, mentre da occidente le formazioni armate degli alleati avanzavano, i campi che venivano sgomberati cancellare le prove degli orrori. Quindi arrivava una quantità enorme di prigionieri da altri campi. Questi arrivavano a piedi, a bordo di carri ferroviari piatti o con altri mezzi di trasporto. Erano tutti in pessime condizioni, perché durante questi trasferimenti la somministrazione del vitto era stata aleatoria e tutti erano molto stanchi. Molti erano agonizzanti e alcuni allo stremo. Le truppe tedesche fucilavano sul posto chiunque non fosse in condizioni per proseguire la marcia, che veniva ucciso e lasciato lungo la strada o la ferrovia. Tutti questi nuovi prigionieri venivano a far aumentare il numero dei deportati, accrescendo gli inconvenienti di quelli che erano nelle baracche alle quali venivano assegnati. Ci fu una volta in cui assistemmo all'arrivo di un gran numero di deportati ungheresi. Molti di loro erano in brutte condizioni. Li cacciarono in una baracca sovraffollata, quella dove viveva Teo Duci. Intanto passava il tempo e si avvicinava la fine della guerra. Noi non avevamo molte notizie. L'arrivo di nuovi deportati, o dall'Italia o da altri paesi, significava notizie recenti. Si capiva che la guerra si stava avvicinando alla fine. Nel lager venne diffusa ad arte dal comando dell'SS una voce secondo la quale, dato il grande numero di deportati, il comando aveva preso la decisione di far uscire dal campo dei detenuti e mandarli a lavorare presso delle fattorie agricole che erano bisognose di manodopera, perché gli uomini erano tutti sotto le armi. Molti abboccarono a questa diceria. Io non credetti a questa versione e cercai di convincere molti a non uscire dal campo e andare per le campagne a fare lavori agricoli. Cercai di convincere in particolare un anziano, l'ingegnere Vezzani della Breda di Milano. Nota: Alfredo Vezzani, 1885-1945, viene catturato per la sua attività antifascista il 7 marzo 1944. Incarcerato a San Vittore, viene trasferito a Fossoli il 30 dello stesso mese. Giunge a Mauthausen nell'agosto del 1944, nella cui camera a gas verrà ucciso il 24 aprile 1945. Fine della nota. Quest'uomo, quando c'era stato lo sciopero in Italia contro la guerra e contro i tedeschi, si era rifiutato di fare i nomi di quanti non si erano presentati al lavoro. Per questo motivo era stato arrestato, considerato un nemico dei tedeschi e mandato a Mauthausen. Era una persona piuttosto anziana. Erano molti deportati che erano desiderosi di uscire dal campo, pensando di essere liberati alla fine della guerra. I tedeschi però avevano in progetto di eliminarli. Io non riuscii a dissuadere Vezzani dal suo proposito. Lui volle andare col gruppo che usciva dal campo sotto controllo dell'SS per essere fuori dal campo e per vivere una illusoria semilibertà. Io cercai di convincerne altri, ma pochi credettero al mio ragionamento. Quando venne il giorno della partenza di questa colonna con l'SS, ai lati io presi in disparte un giovane ragazzo di Verona che si chiamava Tino Ceriana e gli proposi: «Senti Tino, se tu vieni con me dietro alla baracca dove ci sono dei cumuli di cadaveri, io leggo al morto il tuo braccialetto con il numero di identificazione mentre tu prendi il braccialetto del morto». Lui acconsentì subito e difatti venne escluso dalla colonna e restò nel campo. Nota: Battista, Tino Ceriana, Verona 1924, Treviso 1989, partigiano della Brigata Montanari, viene catturato a Verona dalle Brigate Nere il 2 ottobre 1944, trasferito a Bolzano nel dicembre dello stesso anno e deportato a Mauthausen. Fine della nota. Io, con uno di quegli impulsi irrazionali che alle volte mi prendono, al passaggio della colonna afferrai un deportato per le spalle, lo portai via lontano. Era un bergamasco, un uomo di mezza età, di cui non mi ricordo il nome. Nota: Giuseppe Carrara, 1913, attivo con il gruppo Batagion legato a Giustizia e Libertà, è catturato durante il rastrellamento nel gennaio del 1944. Incarcerato a Sant'Agata a Bergamo, giunge a Mauthausen il 24 giugno del 1944. L'episodio a cui si riferisce Calore è raccontato anche da P. Caleffi. Si fa presto a dire fame. Fine della nota. L'ho rivisto poi in Italia un paio di volte, ma lui non riuscì mai a riconoscermi. Più volte in seguito lui aveva cercato di ritrovare chi l'aveva liberato, ma messo di fronte a me non riusciva a riconoscermi. Il forno crematorio di Mauthausen. In quei momenti capitavano anche delle situazioni confuse. Sul grande cortile nel campo principale si affacciavano gli ingressi delle camere a gas e dei crematori, che avevano per terra della gente o già defunta o moribonda. I tedeschi allora ordinarono di far sparire queste persone. Io ricordo che sotto la minaccia dovetti prendere dei cadaveri e caricarmeli sulle spalle e portarli dentro il crematorio. I locali non erano grandi. Ai muri c'erano infissi dei pioli con sopra delle tavole che andavano dal terreno fino al soffitto. Su queste tavole erano adagiati i cadaveri. Mano a mano che un cadavere veniva cremato, ne mettevano dentro un altro. Tra le tante cose che vidi, mi rimase impressa in particolare questa. Un vecchietto, un ebreo ungherese seduto per terra con la schiena appoggiata al muro del crematorio. Faceva dei movimenti lievi con le braccia come fosse assente. Quest'uomo con gli occhi chiusi che stava aspirando mi restò molto impresso nella mente. Tutte le ciminiere dei crematori vomitavano una quantità enorme di un fumo nero puzzolente. I tedeschi quindi ordinarono ad alcuni di noi di portare su delle barelle, che erano delle tavole larghe 40-50 cm con due spuntoni agli estremi. Il deportato, che non era in condizioni di camminare, anche noi avevamo difficoltà a mantenere l'equilibrio perché avevamo degli zoccoli scompagnati, rotti e non servibili. I tedeschi incaricarono a me e a un altro, che non ho più rivisto, di portare all'infermeria un malato che era in brutte condizioni. Lui era in testa, mentre io ero in coda. La stradina che dal campo principale portava al Revier era in discesa e da un lato c'era riva piuttosto scoscesa. Stavamo scendendo quando a un tratto sentii un movimento violento. Era il portatore davanti, che aveva abbassato il lato a valle di questa portantina e alzato quello a monte. Il movimento fu brusco e il poveretto precipitò rotolando lungo la pendenza. L'altro, che era davanti e che aveva provocato questo incidente, proseguì come niente fosse e io rimasi lì impotente. La barella rimase per terra da qualche parte. L'uomo morì. Era in condizioni molto gravi. A un certo momento nel campo qualcuno mi raccontò che il capitano Rossoni, l'aviatore mio compagno durante il periodo a Venezia, era stato fucilato a Mauthausen. Finita la guerra sono riuscito a scoprire la sua storia. Lui venne catturato dai tedeschi, i quali gli proposero di fare il doppio gioco, cioè comunicare via radio seguendo istruzioni nemiche. Gli avevano proposto di salvarsi tradendo. Io ho recuperato dei documenti dove non si parla di questo argomento, ma di un interrogatorio subito da Rossoni, in cui i tedeschi gli chiedevano notizie di Gianni Maranconi. Nota: si tratta di una comunicazione interna, probabilmente della Guardia Repubblicana, 617° Comando Provinciale Ufficio Politico Investigativo. La data è del 3 aprile 45. Oggetto: Maranconi Giovanni. Fine della nota. Lui mi dipinse come un personaggio insignificante. Ha cercato di togliermi responsabilità, anche se immagino che loro avranno cercato sempre di individuarmi. Nel Revier di Mauthausen incontrai anche Elvio Del Piero, che come già detto era un udinese e faceva la staffetta porta ordini tra il CLN delle Tre Venezie e CLN Alta Italia di Milano. Era nel Revier in condizioni fisiche molto brutte. Lui mi riconobbe e si rallegrò perché io ero in condizioni, secondo lui, abbastanza buone. Mi pregò e mi supplicò di aiutare le sue due figlie, perché lui non avrebbe resistito a lungo e non sarebbe ritornato in Italia. Mi raccomandava, quando io fossi stato liberato, finita la guerra, di prendermi cura di loro. Dopo il mio rimpatrio io sono andato a Udine, a Venezia e a Padova, dove ho parlato con le personalità che avevano fatto parte della lotta antifascista. Ho pregato loro di occuparsi di queste due bambine, visto che io abitavo a Milano. Elvio Del Piero morì nel campo nel Revier di Mauthausen, anche se io personalmente non ho assistito alla sua morte. Le punizioni. Se le SS riconoscevano ad un internato di aver commesso qualche atto non contemplato dal regolamento del campo, punivano il colpevole. Le punizioni erano di 3 gradi, a seconda della gravità del cosiddetto reato. Il deportato veniva steso sopra un cavalletto con la pancia appoggiata, con la testa da una parte e i piedi dall'altra, per essere colpito con un minimo di 25 nerbate. A meno che il reato, secondo gli aguzzini, non fosse di grado così notevole da far aumentare il numero delle nerbate, la punizione doveva avvenire in presenza degli internati. Il secondo grado era la fucilazione per i reati più gravi. Infine, la punizione era quella dell'impiccagione. Il condannato veniva tenuto esposto al pubblico per alcuni giorni, in modo che tutti potessero vedere bene cosa succedeva a chi trasgrediva le regole. Molti morivano sul cavalletto, sotto le botte. Io, passando tutto il mio tempo nel Revier, ebbi occasione di incontrarmi con reclusi di altre baracche. Il nostro pensiero era quello della libertà. Allora si cominciò a parlare di organizzare una fuga, problema estremamente difficile, perché sapevamo che tra di noi c'erano delle spie delle SS camuffate da deportati, anche se non era difficile riconoscerle. Io venni a contatto con alcuni italiani e con un giovane cecoslovacco di Praga. Nota: su questo episodio si lega a Bufolini, Vasari, a cura di Il Revier di Mauthausen. Fine della nota. Si parlava di come procurarci le armi, munizioni e una via di fuga, però non riuscimmo mai a concretizzare i nostri discorsi con un progetto realizzabile. Stavamo lì, aspettando la liberazione. Certamente c'erano dei segni che noi riuscivamo a percepire, per esempio la diminuzione del vitto. Più passava il tempo e più diminuiva la quantità del già misero e insufficiente cibo che ci davano. Oppure, mentre nei primi tempi si vedeva qualche aereo tedesco in volo con l'avvicinarsi della liberazione, il numero di questi andò sempre più diminuendo fino a che non se ne videro più. Poi negli ultimi giorni sentimmo anche il rumore di grosse battaglie che si stavano avvicinando al campo. Il campo di Mauthausen fu l'ultimo di tutti i campi liberati perché era il più interno, il più lontano dai confini dell'Austria e della Germania e degli altri paesi occupati dai tedeschi. Ogni tanto l'arrivo di altri deportati dava la possibilità di avere notizie fresche, anche se era pericoloso parlare. di giorno in giorno rimaneva la fiducia nel fatto che prima o poi sarebbe finito questo incubo con la liberazione da parte di qualche forza alleata. A Mauthausen io venni a conoscenza del tentativo di fuga da parte di Luigi Cossattini nel campo di Buchenwald. Nota: Luigi Cossattini, avvocato professore universitario, nato a Udine nel 1911, è tra i fondatori della sezione veneta del Partito d'Azione. Arrestato per la sua attività partigiana nel febbraio del 1944, è incarcerato a Trieste e il 21 giugno dello stesso anno viene deportato a Buchenwald. Scomparirà nel nulla durante la marcia di evacuazione del sottocampo Ascher-Leben nell'aprile del 1945. Sulla figura di questo protagonista della resistenza si legga Bruno Vasari a Ciascuno il suo, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione 1997. Fine della nota. Io conoscevo il fratello aderente al Partito d'Azione e partigiano attivo e collaboratore del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà dell'Alta Italia. So che egli con un gruppo riuscì a fuggire dal campo e si mise in marcia con i suoi compagni. Di questi però non si seppe più niente, non fece ritorno in Italia, nessuno di quelli che erano con lui fece ritorno. Probabilmente furono scoperti ed eliminati. La morte di Pagano Pogatsching. Negli ultimi giorni di permanenza al Revier non mi sentivo bene e avvertivo un certo malessere, quindi fui mandato in un'altra baracca dove erano reclusi esclusivamente ebrei ungheresi. Questa era diversa da tutte le altre perché era molto alta. Avevo la febbre e mi accorsi che nei letti a Castello c'era gente che stava molto male. Alcuni erano moribondi, altri cadaveri. Proprio in questi miei spostamenti ebbi modo di conoscere Pagano Pogatsching, un importante architetto che dopo un'iniziale tiepidezza era diventato un deciso antifascista. Nota: Giuseppe Pagano Pogatsching, 1896-1945, istriano, noto architetto, urbanista e scrittore, arrestato nel 1943 per la sua attività antifascista nelle formazioni Matteotti e deportato a Mauthausen nel 1943. Qui muore il 20 aprile 1945. Fine della nota. Era ridotto molto male e deperiva ogni giorno di più. Egli mi pregò di avvisare i suoi familiari della sua morte certa e di comunicare a loro la sua fine, il suo stato d'animo e l'affetto che aveva per loro. Io mi impegnai a portare ai suoi familiari le sue ultime volontà. A Mauthausen il possedere un pezzettino di carta o una matita era un reato. Io però sono riuscito a scrivere qualche cosa da far pervenire alle famiglie. Io annotavo tutto su brandellini di carta e me li nascondevo tra la fodera e la stoffa della giacca o di un pantalone. Facevo queste cose a rischio della mia vita. Nota: a proposito di questo tema si legga A. Bufulini B. Vasari a cura di Il Revier di Mauthausen. Fine della nota. Pagina 62.